Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E la orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio parte la 21esima puntata di Cult Fiction. La voce che sentite è quella di Torre Seduto, che vi terrà compagnia dalle 8 minuto più minuto meno fino alle 21 minuto più minuto meno. Quali sono gli argomenti del programma Meglio del 3D, approfondimento cinematografico su Unica Radio? A partire dal film che siamo andati a vedere in sala più o meno in anteprima, perché verrà diffuso sulla piattaforma Netflix dal 27 novembre, parliamo di Irishman, con la regia di Martin Scorsese, che aveva tra le mani Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel e tanti altri nomi mostruosi per realizzare un film spaziale. Ne parleremo abbondantemente, con tanto, forse troppo entusiasmo. Poi l'intervista in collaborazione con Diari di Cineclub allo scrittore, autore televisivo e radiofonico, giornalista Diego Cugia, con cui abbiamo fatto una chiacchierata molto molto interessante. E poi Denise, la nostra ragazza dei popcorn, che ci parlerà di video board e rotoscope. Cosa sono? Lasceremo parlare lei, perché io non ne sono capace, non sono competente. E poi concluderemo la puntata con un altro film di Scorsese, considerato tra i suoi migliori in assoluto, probabilmente sì, probabilmente no. Parliamo di Goodfellas, Quei bravi ragazzi, con più o meno lo stesso cast delle meraviglie. Rivediamo infatti Joe Pesci e Robert De Niro insieme a Ray Liotta. Quale racconto radiofonico migliore, quale riduzione radiofonica migliore per concludere la puntata dedicata in qualche modo a Martin Scorsese? Ma prima di andare avanti vi ricordo come potete seguire Unica Radio. Dal sito www.unicaradio.it potete restare aggiornati sulle nostre news, i nostri articoli, scaricare i podcast e scaricare anche l'app per sistemi operativi Android e iOS per il vostro smartphone, nonché seguire la diretta streaming di tutta la nostra programmazione. Inoltre sui social Unica Radio e Cult Fiction sono su Facebook nelle pagine omonime, e Unica Radio e anche su Instagram e su Telegram nel profilo e nel canale omonimo, sempre aggiornati, costantemente aggiornati con le nostre attività che svolgiamo fuori e dentro la redazione. E iniziamo con un brano tratto appunto da Irishman di Scorsese. Ci ascoltiamo Smiley Lewis con I Hear You Knocking, tratta da Irishman. Ce l'ascoltiamo. torniamo su Nica Radio con Cult Fiction sulle note di Smiley Lewis, I Hear You Knocking, tratta da Irishman. Che cos'è Irishman? È l'ultimo colossal di Martin Scorsese, veramente un colossal. È un sacrificio vederlo, ma è anche un atto di fede nei confronti del cinema di Martin Scorsese. Boom! La lancio così, tiro la bomba in questo modo senza preavviso. Perché? Perché è veramente un filmone, ovviamente, sono parole molto semplici finora per descrivere questo film, ma del resto cosa si può dire di Irishman se non che è un capolavoro assoluto. È Martin Scorsese che fa centro con questo film, fa veramente centro. Del resto, se dai a Martin Scorsese un film che parla di gangster, che parla di mafia, lo fai ambientare negli anni 50, 60, 70, 80 e lo fai interpretare sempre a Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro, un pochino anche a Harvey Keitel, che cosa può uscire fuori secondo voi? Un maledetto capolavoro cinematografico, perché racconta una storia bellissima con degli attori che forse non aspettavano altro che Martin Scorsese li convocasse per fare questo film e dare il meglio della loro carriera. Boom, un'altra bomba. E posso solamente pensare questo. Non vi dico che andrei a rivederlo perché 3 ore e mezzo al cinema sono, ripeto, un sacrificio da fare. Probabilmente un film che io non riuscirei mai a vedere in streaming, sulla piattaforma, sul PC, perché è qualcosa che va veramente... è un film di ponderazione. Sarebbe sprecato vederlo con delle distrazioni che possono essere gestite dallo spettatore, tipo metto in pausa e vado in bagno. No, è un reality show, perché devi rimanere lì a vedere i loro fatti, tutto quello che si dicono, tutto quello che fanno, tutto quello che pensano in qualche modo, ed è troppo articolato per poter essere fermato, messo in pausa e allontanarsi dallo schermo. Tant'è che quando è stato proiettato al cinema Greenwich, quando sono andato a vederlo, non c'è stato un secondo di intervallo, un secondo di pausa, ed è anche giusto così, perché non puoi perdere il filo. È un film che implica un'attenzione fissa su tutto quanto, ma non è che te la richiede, ti sprona a volerlo fare. Il film non chiede nulla. In questo modo è molto ammaliante, molto seduttivo, molto persuasivo. Inizi a vederlo e puoi solamente arrivare fino alla fine. Ma ancora non ho detto di cosa parla Irishman. In qualche modo sì, ma troppo genericamente. Racconta di un uomo, appunto questo irlandese, interpretato da Robert De Niro, che piano piano compie una sua scalata verso i vertici delle organizzazioni mafiose di stampo italo-americano trapiantate negli Stati Uniti, e diventa un fedelissimo intermediario di uomini più potenti di lui, interpretati prima da Joe Pesci e poi da Al Pacino, con cui si relaziona fino ad arrivare a un ruolo fondamentale per queste figure, fino a quando la situazione sfugge un po' di mano e allora vacilla nelle sue decisioni. Dovrà trovare in qualche modo o una soluzione o uno schieramento. Tutto questo narrato nell'arco di 3 ore, nell'arco di diverse epoche storiche, negli anni 50, 60, 70, 80. Infatti il contesto storico è molto importante. Vediamo l'assassinio a Kennedy nel 63 e altre vicende storiche molto importanti, l'insediamento di Nixon, eccetera, eccetera. E tutto ciò in una maniera molto articolata nell'arco narrativo, perché possiamo seguire almeno 3 o 4 filoni storici, 3 o 4 discorsi, uno contemporaneo, uno ambientato più indietro nel passato, fino a un altro ancora più indietro nel passato, ed è lì che vediamo gli effetti speciali che permettono di ringiovanire Joe Pesci e Robert De Niro, che fanno un po' sorridere. È vero, erano usciti degli articoli tempo fa dove appunto si diceva che questi effetti speciali fossero un po' discutibili, ma un film così bello si può perdonare tutto quanto, porca miseria, perché sì, fa impressione vedere Robert De Niro ringiovanito come ai tempi del Padrino, però assomiglia un po' anche a un personaggio di GTA, e non è il massimo che ci si aspetta da un film curato da Martin Scorsese. Ma chi se ne frega, il film è troppo bello. Queste sono sottigliezze che si possono perdonare, e 5 minuti sono troppo pochi per poter descrivere un film del genere. È una storia talmente affascinante che probabilmente sì, ti accorgi che sei 3 ore seduto davanti allo schermo, però è il film, è una lezione di narrativa, è una lezione di cinema, è probabilmente, e lo spero davvero 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 tanto, che a questo punto Joker abbia davvero tantissima concorrenza per quanto riguarda qualsiasi tipo di nomination. Spero di non venire smentito come al solito, ma si accettano scommesse. E detto questo, detto davvero poco, cosa possiamo vedere ancora al cinema se non Irishman, che probabilmente non c'è più, che probabilmente hanno già ritirato dalle sale in attesa del 27 novembre? Cosa possiamo vedere? Cosa possiamo vedere? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM.
Leggera, gratuita,
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 semplicemente
unica,
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 unica radio, app.
Il film vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia.
La punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori.
Se scoprissimo che non è il traditore, dovremmo agire nell'interesse dell'esercito.
Un film di Roman Polanski.
Non voglio avere un altro affare Dreyfus.
Non è un altro affare Dreyfus, generale. È lo stesso.
L'ufficiale e la spia, dal 21 novembre al cinema.
Lo straordinario interprete di Fight Club, la 25esima ora, Birdman, dirige un noir appassionante.
Devi prenderla seriamente, sei in pericolo.
Con Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe, scritto e diretto da Edward Norton. Motherless Brooklyn, i segreti di una città, dal 7 novembre al cinema.
Torna Cettola Qualunque.
Io prometto solennemente e promessamente che sul mio regno splenderà sempre il sole, la temperatura non scenderà mai sotto i 20 gradi e le minne mai sotto la terza.
Antonio Albanese in
Io sono il re.
Detto c'è senza dubbiamente. Dal 21 novembre al cinema.
Sei magico, come me.
La storia di Shining.
Io l'ho sempre chiamata luccicanza.
Ha un nuovo capitolo.
Non avvertivo un potere del genere da molto tempo.
Dal romanzo di Stephen King.
Hanno già notato la ragazzina.
Ciao, piccola.
Doctor Sleep.
Ti ritroverò e urlerai per anni.
Dal 31 ottobre al cinema.
Cult Fiction. Su Unica Radio.
E questi erano i trailer in FM. Abbiamo ascoltato ancora una volta il trailer di Doctor Sleep, uscito il giorno di Halloween al cinema, che sta riscuotendo consensi e non consensi, sta dividendo un po' il pubblico, ma ne abbiamo già parlato abbondantemente nella scorsa puntata. Qualora voleste farvi un'idea, recuperate il vecchio podcast. Poi abbiamo ascoltato di nuovo il trailer del film che vede alla regia Edward Norton. Parliamo di Motherless Brooklyn, film molto interessante, con un trailer che attira parecchio, e vedremo cosa fare, se vederlo oppure no. Penso di sì, ne sentiremo parlare. E poi due nuovi trailer in uscita, entrambi i film il 21 novembre nelle sale cinematografiche, uno italiano, l'altro no. Il primo di Roman Polanski, L'ufficiale e la spia, il caso Dreyfus, film blasonato nei festival, molto interessante, una storia vera, una storia molto particolare, film che come sempre nel caso di Roman Polanski fa parlare di sé. E poi il film italiano Certo C'è, senza dubbiamente Antonio Albanese, al quale probabilmente sta sfuggendo la mano del suo personaggio di Cetto, ma che sicuramente avrà molto seguito nelle sale, e quindi commedia attuale di satira, come sempre Albanese sa fare. Ma cosa vedere ancora al cinema appena spegneremo la radio dopo aver ascoltato Cult Fiction? Possiamo vedere in questi giorni nelle sale La famiglia Adams, ancora da Halloween, la trasposizione in grafica animata della famiglia Adams. Poi Le ragazze di Wall Street, Business is Business, con Jennifer Lopez in grande lustro e in grande forma. Gli Uomini d'Oro, la crime comedy italiana con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli e Gianmarco Tognazzi. E poi Maleficent, Signora del Male, ancora nelle sale cinematografiche insieme a Joker, Principe del Male di Gotham. E poi Motherless Brooklyn, I segreti di una città, di cui abbiamo appena ascoltato il trailer, così come di Doctor Sleep. Ma abbiamo anche Parasite, questa commedia cupa che ha fatto tanto parlare di sé nei festival, e anche Attraverso i miei occhi, Deep, un'avventura in fondo al mare, e Tutta un'altra vita, per chi se lo fosse perso, ben due spettacoli a luci di Cagliari. Detto ciò, ci ascoltiamo un altro brano, Escape from LA, tratto da Escape from LA, Fuga da Los Angeles. Si parla dei Tool con Sweat. Prima di ascoltare l'intervista a Diego Cugia, scrittore, giornalista, autore televisivo e radiofonico, fatta grazie alla collaborazione con Diari di Cine Club. Ci ascoltiamo i Tool, Sweat.
I'm swimming, the sun is burning.
Radio riprende Cult Fiction, è il momento dell'intervista in collaborazione con Diari di Cineclub e il nostro ospite di oggi è l'autore, scrittore, giornalista, autore radiofonico anche per la TV, Diego Cuccia. Benvenuto Diego, come sta?
Bene, grazie. Voi tutto bene?
Tutto a posto, tutto a posto. È arrivato un po' l'inverno, però non ci dispiace, anche la pioggia fa bene.
Beh, poi a Cagliari è sempre una meraviglia.
Assolutamente sì, è bella anche con la pioggia. Dunque, di cosa vorremmo parlare? Senz'altro iniziando dal personaggio di Jack Folla, che è stato, a partire dalla fine degli anni 90, un amico per milioni di persone che si sono accompagnate attraverso i suoi racconti. Ora, come procede il personaggio di Jack Folla e soprattutto come è nato, da cosa nasce l'idea di un alter ego con una voce così forte?
Beh, il personaggio di Jack Folla nasce da un fatto molto semplice. Collaboravo con la radio, con la RAI da qualche anno, e puntualmente i miei programmi, anche se avevano successo, venivano stoppati dopo 3 mesi perché c'era qualcun altro che doveva lavorare. È una società, come lo è tuttora, irta di raccomandati, e io non lo ero, e quindi voglio dire, dovevo per forza fermarmi dopo un breve periodo, di solito 3 mesi, erano contratti di 3 mesi. A un certo punto mi sono stufato e ho detto, dico, va bene, o cambio mestiere oppure faccio un programma, ci provo, un programma di guerriglia, cioè non dichiaro esattamente quello che voglio fare, faccio una proposta alla quale non si può rifiutare perché era molto ammiccante, un DJ condannato a morte, trasmette gli ultimi dischi e le ultime parole della sua vita, e nessuno si sarebbe aspettato che poi avrebbe detto quello che in realtà Jack Fall ha detto. Forse non me l'aspettavo nemmeno io, nel senso che all'inizio pensavo più a un'operazione commerciale, poi mi sono reso conto che non era possibile fare un'operazione commerciale, cioè una fiction pura, se non dando dei pezzi di vita vera, e ho finito per raccontare cose che mi erano accadute nella vita, ovviamente, come dire, aumentandole, rendendole più fiction di quello che in realtà fosse una semplice vita di un personaggio qualsiasi, ma questo ha permesso agli ascoltatori di credere fermamente in quello che diceva un personaggio che era fermamente folle, cioè che non esisteva, al punto che gli ascoltatori hanno creduto che esistesse per davvero, che davvero un detenuto trasmettesse da un carcere americano, cosa che non mi aspettavo. A un certo punto mi scrivevano anche professori universitari dicendo: caro Guggia, senta, si tolga un po' di torno, ci faccia parlare direttamente con Jack Folla. Cioè, mi consideravano un giornalista, insomma, furbo, che faceva il portavoce di un rivoluzionario DJ.
Ho capito. Questo è sintomo del lavoro ben fatto, nel senso di quanto anche con una percentuale di fiction la scrittura fosse così vera, percepita come vera, quindi una scrittura funzionale.
Beh, questo per me però, parlo solo per me, è abbastanza inevitabile, cioè se non mi calo in un personaggio e per qualche tempo, spesso anche dei mesi, non credo di essere lui, non mi riesce di scrivere, e quindi è anche un limite in qualche modo. Riesco a scrivere una fiction pura senza che non avvenga una trasformazione interiore.
Vero, non
perché
capito.
Se soltanto attraverso una trasformazione interiore dell'autore si riesce a trasmettere qualcosa di brillante, qualcosa di nuovo, qualcosa di credibile, qualcosa che aiuti gli altri a crescere in quella direzione almeno. Altrimenti la scrittura non creativa o puramente creativa, secondo me non serve a nulla, ma questa è una valutazione del tutto personale.
Certo.
Cult Fiction su Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Karel Music Expo. Dal 9 al 23 novembre ritorna a Cagliari la 13ª edizione del Karel Music Expo, il festival delle culture resistenti. In programma i concerti di Stuart Brightwhite, dei Mogwai, Kmon Tigre, Julie Sirecat, The Winstons, Alpine Dweller, Joy Collins, Matthew Frederick, La Città di Notte, Luigi Frassetto, La Pioggia, le installazioni di Makoto e Daniele Spanò, le performance di Rugiada Cadoni e tanti altri artisti da tutto il mondo, protagonisti di un'edizione che quest'anno si riconosce nel tema Generazioni. Musica di qualità, ma anche cinema d'autore in collaborazione con Schetto, incontri, laboratori, degustazioni e altro ancora nel programma del Festival Internazionale organizzato dalla cooperativa Vox Day. Anteprima sabato 9 novembre al Fabric con Stuart Brightwhite e Perry Frank. Il resto del programma dal 21 al 23 novembre all'Exma di Cagliari. Infoline e prevendite 070 84 03 45 www.voxday.com.
Ci sono delle differenze, avendo scritto sia per i cartacei o romanzi, ma anche per la radio, delle indicazioni, dei parametri da seguire a seconda del mezzo con il quale si vuole comunicare? Jack Folla è nato per la radio, poi nel corso del tempo si è spostato sul cartaceo. Adesso la letteratura di Jack Folla si può trovare su Amazon. Ecco, ci sono dei parametri da seguire a seconda del mezzo con il quale si vuole comunicare?
Ma a seconda del mezzo sicuramente sì, a seconda di Jack Folla no, lo scrivo più o meno nella stessa maniera in cui poi viene detto da recitato da un attore, voglio dire, i pezzi che scrivo per Jack Folla li pubblico su Facebook oppure li scrivo su un racconto, sono pensati, ideati e scritti come se un uomo stesse parlando e tu lo registri, ovviamente parlo come un libro stampato, ma fondamentalmente è quell'andatura verbale lì, quindi una scrittura con molti punti, con delle pause, con con sempre cercando di creare immagini visualizzabili.
Okay.
Ecco, questa credo che sia la prima differenza tra la radio scritta e una scrittura invece narrativa in genere. La radio scritta ha bisogno di favorire nell'ascoltatore le immagini e di produrne in continuazione, quindi più le tue frasi sono immaginifiche, più la scrittura radiofonica funziona.
Ho capito.
Poi se ci metti, io ho inventato il radiofilm, cioè praticamente la struttura della colonna sonora di un film, perché prima la radio trasmetteva degli sceneggiati che mi facevano molto ridere, innanzitutto perché quasi sempre parlavano di piccoli drammi familiari, tradimenti, figli perduti, cose di questo genere, non pensando che con la radio a costo zero puoi girare, permettimi il girare, puoi girare in tutto il mondo, puoi ambientare la tua storia dovunque con costi appunto ridottissimi, no?
Esatto.
Per cui mettendo insieme le voci di grandi doppiatori, utilizzando degli effetti sonori di grande effetto, rendendo cioè la storia il più verosimile possibile, come se ci assistessi a un film, in questo modo diciamo si è svecchiato il vecchio sceneggiato che andava in onda di solito tra due persone che si parlano, due o tre personaggi al massimo, con un vecchio pianoforte in sottofondo, ecco.
È vero, prima era così. Radiofilm come Mercante di Fiori, di cui moltissimi hanno chiesto anche il seguito, così come anche il ritorno di Jack Folla, che ora si è spostato sui social con una voce molto forte, lo stesso, perché è tuttora molto seguito.
Sì, naturalmente è chiaro che non avendo in questo momento una radio, la penetrazione diciamo è meno forte, però diciamo che gli ascoltatori di Jack Folla sono incrollabili, sono rimasti lì per 20 anni e ci sono ancora e mi seguono ancora, e questo è quasi commovente.
Vero. Jack Folla, che ha un amico, ha raccontato in diverse interviste che è stato altrettanto commovente quando ha saputo che Jack Folla era seguito da Capitano Ultimo, e Capitano Ultimo praticamente svolgeva le azioni che incitava Jack Folla, quindi un fan degno di nota.
Beh, è un fratello per me, Capitano Ultimo, ed è uno di quegli uomini che andrebbero salvati da questa Italia un po' allo sfascio, mentre invece, come tutte le persone importanti che questo paese ha avuto, viene messo alla berlina. Basti pensare alla storia della sua scorta, l'uomo
esatto.
che ha catturato Totò Riina, gli tolgono ogni 2 mesi la scorta che lo protegge nonostante le minacce di morte nei suoi confronti, e questo è un fatto veramente assurdo di questo paese. Cioè, invece di tenerlo sul palmo della mano, una persona del genere, la si mette alla berlina. La cosa più emozionante per me è stata che quando ho conosciuto il Capitano Ultimo, io mi ero dimenticato che tanti anni prima, mentre andava in onda Jack Folla, lui mi aveva scritto una lettera molto bella e io gli avevo anche risposto. Poi me lo sono dimenticato, e alcuni mesi fa una mia ascoltatrice mi ha detto: ma perché non aiuti il Capitano Ultimo che gli hanno tolto la scorta? Dico: ma io non so nulla, dammi un telefono, dammi un recapito. E così mi ha dato la sua mail, ci siamo scritti, ci siamo incontrati e abbiamo scoperto diciamo che era come se ci conoscessimo da tutta la vita, e in particolare lui mi ha raccontato questo fatto, che quando aspettava in macchina per delle ore pedinando malavitosi o mafiosi, ascoltava Jack Jackson alla radio, e quindi ho detto: ecco, lui le cose le fa, io mi sono limitato a dirle, ma lui le fa, è un uomo d'azione.
Dipende anche dall'indole della persona, poi chiaramente ci sono persone più talentuose o più portate a fare qualcosa rispetto ad altro. C'è chi nasce per la scrittura e c'è chi nasce per l'azione, ecco.
Sì, ma questo è un fatto che ti spiego perché quando io scrivevo Jack Folla, che andava in onda in radio, molte persone mi dicevano: ah sì, sei bravo a parlare, ma poi in realtà che cosa dobbiamo fare? Questa cosa mi ha perseguitato, perché io dicevo: ma io faccio lo scrittore, non è che faccio politico, voglio dire, no? Io denuncio una serie di cose, dichiaro una serie di cose, ti faccio provare una serie di emozioni, di vibrazioni, ti posso indicare una strada, ma poi nel perseguire quella strada, a parte che col mio insignificante esempio umano, altro non posso fare, non posso catturare io un terrorista o che ne so, insomma, ecco questo. Mentre invece, appunto, personaggi come il Capitano Ultimo sono uomini d'azione, pensano di meno e fanno di più.
Esatto.
Ognuno ha il suo ruolo.
Esatto, a ciascuno il suo. Se Diego Cugia dovesse scrivere per la radio, cosa scriverebbe adesso e cosa direbbe Jack Folla in questo momento?
Ma cosa direbbe Jack Folla così in generale non te lo posso dire, non lo so neanche. Però ecco, penso che concilierebbe le parole con delle azioni, cioè una radio che fa qualcosa. Sto scrivendo in questo momento, sto iniziando a scrivere un nuovo romanzo in cui la protagonista è, guarda caso, una DJ ambientalista che persegue proprio questo, cioè non solo denunciare il disastro ambientale del pianeta, ma fare ogni puntata qualcosa nel suo piccolo per cambiarlo questo pianeta. E perché è una cosa che penso da tempo, cioè la radio che fa, un po' quello che dicevo prima.
Sì, è quindi una Jackie Folla in qualche modo.
In qualche modo sì, anche se non c'entra nulla con quel personaggio, però in qualche modo sì. E poi ho sempre pensato che oggi Jack Folla sarebbe una donna.
Ho capito, una nuova trasposizione.
Sì.
E non c'è male, è una buona idea. Sì, quindi la domanda in chiusura sarebbe stata: tra i nuovi progetti cosa bolle in pentola? E in qualche modo ho già avuto la risposta. Esatto. Benissimo, ringrazio tanto Diego, è stato gentilissimo.
Grazie a te.
È stata una bella chiacchierata. Buon lavoro.
Arrivederci.
Grazie mille.
Cult Fiction su Unica Radio.
E ora è arrivato il momento di passare la parola a Denise, la nostra ragazza di Popcorn, che ci parlerà del video board e del rotoscope. Che cosa sono? Non lo so. Lo lasciamo dire a lei, la nostra stratega dei Popcorn. Ci ascoltiamo, Denise.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di Popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV, per vivere il cinema da dietro lo schermo. Oggi parliamo di alcune tecniche e segreti dell'animazione. Ad esempio il rotoscope, o rotoscoping o rotoscopio. Si tratta di una tecnica di animazione ricavata dal ricalco di una figura ripresa dal vero, persona o animale. È stata inventata da Max Fleischer nel 1915 ed ebbe la sua consacrazione con l'Oscar a Biancaneve e i Sette Nani nel 1937. Invece il video board, o animatic, è la ripresa dello storyboard con i movimenti di macchina e l'aggiunta di musica e dialoghi, anche questo usato soprattutto nel cinema d'animazione. È una sorta di prova generale prima di procedere con la costosa fase dell'animazione.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema dietro lo schermo.
Radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2019!
Ma chi ha parlato?
Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. E sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto.
È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB Plus. Il suono perfetto. Dal 2019.
In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Dopo aver ascoltato gli Scancanansi di Skin, eseguire Search and Destroy, che è probabilmente un titolo che a qualcuno suonerà non troppo nuovo, brano tratto in questo caso da Sucker Punch del 2011, è arrivato il momento di ascoltare la riduzione radiofonica di un cult del cinema. In questo caso torniamo nel 1990 con Goodfellas, Quei bravi ragazzi, un'altra storia incredibile tratta da fatti reali da cui ha preso spunto Martin Scorsese, una sceneggiatura scritta a quattro mani con l'autore del romanzo Il delitto paga bene, Nicola Spileggi, faccende tratte dalla vita del pentito Henry Hill. E di cosa parla Quei bravi ragazzi? Tante cose. È molto difficile anche riassumere in quasi 10 minuti tutto ciò che viene detto in Quei bravi ragazzi, perché veramente sono prima di tutto tanti personaggi. Ray Liotta, appunto, che interpreta Henry Hill, ma Robert De Niro, Joe Pesci, Lauren Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, tantissimi personaggi per raccontare tantissime vicende, tanti aneddoti tratti dalla vita di questo delinquente. Perciò, bando alle ciance, ci ascoltiamo la riduzione radiofonica di Goodfellas, Quei bravi ragazzi, del 1990, firmato Martin Scorsese. Henry Hill è uno scaltro adolescente di padre irlandese e madre italo-americana, cresciuto a Bronzeville, un quartiere malfamato di Brooklyn.
Io ero il ragazzo più fortunato del mondo. Potevo andare dovunque, potevo fare qualsiasi cosa. Conoscevo tutti e tutti conoscevano me.
Protetto fin da piccolo, grazie alle sue origini e ai suoi servigi, dal potente boss locale della famiglia lucchese, Paul Cicero, Henry entra a far parte della sua banda, specializzata in furti e contrabbando.
Centinaia di persone dipendevano da Paul e lui prendeva una tangente su quello che facevano. Era una decima, come si faceva anticamente in Europa, solo che lui lo faceva oggi e in America. E in cambio da Paul ottenevano solo protezione da altri tizi che li volevano fottere. La storia era tutta qua.
Affiancato successivamente dal rampante, sempre più famigerato gangster Jimmy Conway e Tommy DeVito, Henry intraprende la carriera criminale accorgendosi, col passare del tempo, che gli amici a cui si è legato si muovono in un mondo estremamente violento e non indugiano a ricorrere a qualunque mezzo per ottenere ciò che vogliono, spesso arrivando all'assassinio, in particolare l'instabile di racconto Tommy.
Ma lo sai che sei uno stronzo? Allora, me lo porti il conto!
Sei forte, Tommy!
Andiamo, Tommy!
Ma vi rendete conto di quanto è stronzo? Dì, lo sai che dovresti fare così pure tu?
Tommy, sei proprio buffo!
Basta! Basta!
Nel 1963 Henry è adulto ed è ancora con i due vecchi amici, chiamandosi tra loro, molto confidenzialmente, bravi ragazzi. Con loro gode dei vantaggi della vita criminale, tra vacanze di lusso e notti passate con innumerevoli donne. La svolta economica per l'organizzazione avviene a metà degli anni 60, quando viene aperto il nuovo enorme aeroporto situato nel Queens, il JFK. Grazie alle innumerevoli conoscenze e agganci che lavoravano all'aeroporto, i membri della banda rubano camion e merci di vario tipo, dando vita ad un traffico da milioni di dollari ogni anno.
Bravo! Sono fiero di te.
Può sembrare troppo per un ragazzo come te, giusto? Se ti chiedono da dove viene, tu dici che l'hai vinto a Las Vegas a dare.
D'accordo.
Perfetto.
Sì.
Hill, Conway e DeVito hanno l'occasione per effettuare un grande colpo e rubano $420,000 dagli uffici dell'Air France. Una sera Henry conosce durante un'uscita a quattro con Tommy una ragazza ebrea di nome Karen e se ne innamora e poco tempo dopo la sposa. La loro unione porterà alla nascita di due figlie, Ruth e Judy. Contemporaneamente Henry instaura una relazione fuori dal matrimonio con Janice Rossi, con la quale si vede nei weekend, giungendo persino a comprarle una casa.
Devo fare delle spese, mi dai un po' di soldi?
Quanti te ne servono?
Tanti così.
Insomma, quanti?
Tutti quanti. Dammi un bacio.
Karen scopre la relazione e minaccia di ucciderli entrambi con una pistola, ma non riesce ad avere il coraggio di premere il grilletto.
Ma che te penso? Ma che cazzo, sei impazzita, Karen? Ma sei pazza, eh? Già mi devo guardare le spalle per non farmi sparare per la strada. E per Dio, dovrei tornare a casa. Per questo ti dovrei ammazzare. Che effetto fa? Che effetto ti fa?
spiegandole infuriato che ci sono cose peggiori nella vita, come beccarsi una pallottola per la strada. Henry si allontana momentaneamente da Karen e si stabilisce a casa di Janice. Cicero e Conway parlano con Henry, gli suggeriscono di salvare le apparenze evitando di troncare il suo matrimonio e tornando dalla moglie. Messo alle strette, Henry accetta, ma prima di rientrare a casa decide di distrarsi andando a Miami con Conway per qualche giorno per effettuare un affare. Durante quel lavoro però i due vengono scoperti, arrestati e condannati a 10 anni.
Karen, si sistemerà tutto.
Anche Polly da quando è uscito, io non l'ho più visto, non vedo più
ma
nessuno.
Ma è normale, succede quando si finisce dentro, te l'ho detto, si resta soli, scordati tutti gli altri, scordati Polly.
Durante il soggiorno in carcere Henry si riconcilia con Karen e riesce comunque a racimolare qualche soldo per mandare avanti la famiglia spacciando cocaina di nascosto. Dopo 4 anni Henry è fuori con uno sconto della pena, nonostante la contrarietà dei vecchi della famiglia lucchese e di Cicero in particolare, che gli intima personalmente di non farlo. Henry entra loro insaputa nel lucroso mondo del traffico della droga, spacciando alle loro spalle insieme a Jimmy e Tommy e facendo compiere un ulteriore salto di violenza all'intero gruppo.
Dov'è questo posto?
Rockwood Boulevard.
Ah, quello.
È stato aperto 24 ore.
Ce l'hanno le ciambelle?
Sì, ci hanno tutto.
Compriamo un po' di ciambelle per Belle. Ne porto un paio a casa.
Ah, ti hanno detto dei locali che stiamo razziando?
No, non ho sentito niente.
Andiamo forte.
Credevo che non si sarebbe più zittito.
Rompi i coglioni.
Che ne facciamo?
Sbarazzatene, fallo a pezzetti e fa sparire la macchina. Chiamami quando hai finito.
D'accordo.
Dai, Frankie, andiamo a farlo a pezzi.
Andiamo.
E dove vai? Dove vai, pezzo di stronzo?
Ma non avevi detto di farlo a pezzi?
Da Charlie, non qui.
Ah, da Charlie.
Sì, lo macelliamo lì.
Henry si fa inoltre aiutare dalla sua ex babysitter Lois per le consegne ed instaura un'altra relazione infedele con Sandy, amica di Janice, che lo aiuterà a preparare i pacchi di cocaina da vendere. Nel 1978 i tre amici, aiutati da altri malavitosi, compiono il colpo alla Lufthansa, impossessandosi di 6 milioni di dollari senza spargimento di sangue, ma da quel momento in poi inizia il declino dell'organizzazione. Dopo la rapina, Conway, sempre più nervoso e paranoico, onde evitare che qualcuno li possa tradire e non volendo dividere l'enorme bottino con nessuno, inizia ad uccidere uno ad uno tutti i complici, lasciando vivi giusto Hill, DeVito e pochi altri. La banda viene ulteriormente stravolta nel suo assetto quando Tommy viene assassinato per vendicare l'uccisione di Billy Batts, che DeVito aveva brutalmente ucciso dopo un'accesa lite in un bar nel 1970. Tommy viene attirato in una trappola e ucciso con un colpo in faccia, operazione volta a impedire che i funerali potessero essere tenuti con il feretro aperto.
Era la vendetta per Billy Batts e per molte altre cose.
Tutto qui.
Non ci potevamo fare niente. Batts era un affiliato e Tommy non lo era ancora. Dovevamo stare buoni e accettare. Era una questione fra mangia spaghetti.
Nel 1980 cerca di organizzare l'ennesimo affare di droga con i suoi collaboratori a Pittsburgh, ma viene catturato da agenti della narcotici che lo sorvegliavano da un mese e arrestato. Poco prima che i poliziotti perquisiscano la casa, Karen butta durante un attacco di panico tutta la droga che avevano da parte, dal valore di $60,000, nel gabinetto, eliminando così ogni risorsa economica a loro disposizione.
Karen, quelli mi possono fare secco, qua dentro come fuori, magari è pure più facile. Hanno paura che faccio una soffiata. La gente già comincia a evitarmi, sono morto qua dentro, tu devi farmi uscire.
Grazie alla madre di Karen, che ipoteca la propria casa, Henry viene rilasciato. Non avendo più un soldo, capisce di non avere via di scampo. Certo che la famiglia lucchese voglia sbarazzarsi di lui per averli raggirati. Impaurito da Jimmy, che sta architettando di ucciderlo per evitare che confessi contro di lui, e braccato dall'FBI, si sente messo in trappola e decide di aderire al piano di protezione testimoni.
Insomma, Karen, il fatto è che noi siamo la vostra unica salvezza. Salveremo le vostre vite, salveremo la sua vita e terremo lei fuori di galera.
Dopo che i suoi vecchi amici, tra cui Conway e Cicero, vengono arrestati, Henry depone in un processo contro di loro. Concluso il processo e condannati i componenti della banda, Henry deve cambiare città e vita, protetto dall'FBI, ma senza più alcun privilegio. Ripiangendo il lusso della sua vita criminale, è costretto a vivere come un normale cittadino per il resto dei suoi giorni.
E adesso tutto finito.
So I face the final curtain.
Su Cult Fiction, il programma meglio del 3D, sulle note di My Way nella sgangherata e panchettara versione di Sid Vicious, icona dei Sex Pistols. Il brano lo possiamo sentire durante Goodfellas, quei bravi ragazzi che abbiamo appena ascoltato in riduzione radiofonica, film che sui social, attraverso le emoticon pubblicate nella pagina di Cult Fiction, è stato indovinato solamente da Daniele. Bravo, bravissimo. Qualcuno ha provato un tentativo ancora da interpretare, perché qualcuno ha sparato a bruciapelo così un titolo impossibile come Mamma ho perso l'aereo, e va bene, ti vogliamo bene per questo, continua ad ascoltarci. Detto ciò, concludiamo la puntata, ma prima di salutarvi vi ricordo come seguire Unica Radio. Sul sito www.unicaradio.it potete ascoltare tutti i nostri podcast, le dirette streaming e seguire gli eventi attraverso gli articoli che pubblichiamo, ma non solo, potete scaricare sia i podcast che l'app gratuita di Unica Radio per dispositivi iOS e Android. Ma non solo, sui social Cult Fiction e Unica Radio sono presenti nelle omonime pagine, costantemente aggiornate con le novità riguardo le nostre attività che svolgiamo fuori e dentro la redazione. Ma non solo, Unica Radio è talmente social che dispone anche di un canale Telegram costantemente aggiornato e anche di una pagina Instagram. Detto ciò, Torre Seduto vi saluta, vi do un bacio, un abbraccio e vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre su Unica Radio, sempre con Cult Fiction, sempre alle 20 con il programma meglio del 3D. Ciao.
Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
La Madonna.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.